Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Lo spagnolo Pablo Casals, il più famoso violoncellista del mondo, ha sposato una sua ex alunna, la portoricana Martita Montañez. Casals ha 80 anni, la sua ex alunna ne ha solo 20. La strana coppia ha ben 60 anni di differenza e si è incontrata lo scorso anno per la prima volta. Questo è un trafiletto che riporta una notizia curiosa del 1957, l'anno che prendiamo in considerazione oggi, durante la nostra chiacchierata confidenziale. Quali erano altre notiziole confidenziali di quel 1957? Per esempio, che ad agosto Ingrid Bergman è a Capri con la figlia Jenny per trascorrervi senza impegni mondani qualche giorno di vacanza. L'attrice e la sua bella figliola sono sempre insieme e passeggiano per le vie dell'isola in tenuta estiva come disinvolte turiste. Ingrid è stata recentemente premiata, dicono i giornali, con il Cariddi d'Oro, una statuetta simbolica, per la sua interpretazione nel film Anastasia. E poi abbiamo la nuova Shirley Temple, dice la stampa americana in quel 1957. Si chiama Lori Alden ed è la figlia minore della vera Shirley Temple, la bimba prodigio del cinema americano che ha ormai 29 anni, si è sposata da un po' ed è mamma di 3 bambini. Lori ha solo 3 anni, ma ha già rivelato notevoli qualità artistiche. Dicono i giornalisti che sa ballare, cantare e perfino recitare con spigliatezza. I produttori di Hollywood in quel 1957 vorrebbero scritturarla per farla interpretare alcuni film e lanciarla con lo stesso nome della mamma che, dicono, le porterebbe certo fortuna. Meno male che non è stato così, non l'hanno lanciata col nome della mamma, ma intanto tanto alla radio cosa ascoltavano nel 1957? Una canzone che faceva più o meno così, vediamo quanti di voi se la ricordano.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. Saw the time take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow that vow meant nothing to you. Now my broken heart aches with every wave that breaks over love letters in the sand.
Pubblicità anno 1957, arriva il nuovo smalto per unghie americano in 26 modernissime tinte Long Flash. La pubblicità dice chiedetelo al vostro profumiere. E poi la Rizzoli Editore a Milano pubblica la seconda edizione di un romanzo indimenticabile, Sayonara, di James Michener, ovvero L'amore impossibile, l'appassionante vicenda d'amore fra un ufficiale dell'aviazione americana e una danzatrice giapponese raffinata e bellissima. Il volume è rilegato in tela, ha una sovracoperta a colori, costa 1300 lire e la pubblicità dice che dal romanzo è in preparazione proprio nel 1957 un bel film che sarà interpretato da Marlon Brando.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. My heart, only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana.
Nel 1957 non esisteva ancora la minigonna, per carità, però i giornali di moda dicevano che a Parigi si è convinti che la gonna corta avrà vita lunga. Infatti, in generale è stata accolta con entusiasmo in quell'anno la nuova collezione di Christian Dior, che ha stabilito la nuova misura della sottana, 42 cm dal suolo.
Quando ero bimba, ingenua ancor, chiesi alla mamma che mai farò. Quando più grande diventerò, lei mi rispose allora che sarà, sarà, e ciò che succederà nessuno saper potrà. Che sarà, sarà, e nessuno lo sa. Un giorno al fin mi innamorai, e dal mio amore io domandai: saranno felici i nostri cuori? Lui mi rispose allora che sarà, sarà, ciò che succederà nessuno saper potrà. Che sarà, sarà, e nessuno lo sa. Oggi il mio bimbo, che è un tesor, mi chiede sempre cosa farò. quando più grande diventerò, rispondo a loro, non so che sarà, sarà, e ciò che succederà, nessuno saper potrà, che sarà, sarà, e nessuno sa. Succederà, nessuno saper potrà, che sarà, sarà, e nessuno sa, che sarà, sarà.
E fra le notizie più divertenti c'è quella di Anita Ekberg, che non vuole più che i fotografi montino su una cassa per fotografarla. Anita dice: «I fotografi dicono che lo fanno per adeguarsi all'altezza della mia statura, ma io so che lo fanno per aumentare la profondità del mio décolleté». Da parte sua, il marito dell'attrice, Anthony Steele, ha detto: «Mia moglie ha troppi ammiratori. Uno di essi, pensate, è riuscito a baciarla di sorpresa. Un altro ha tentato di farla svenire con una boccetta di etere puntata sotto il naso. Ed io sono pronto a rompere la faccia a chiunque tenti ancora di dar fastidio alla mia signora».
Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, 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 questa piccolissima serenata.
Una notizia direttamente dal jet set di quel 1957 dice che l'ex re Farouk sembra abbia fatto comprendere chiaramente di non avere alcuna intenzione di risposarsi con l'ex moglie, la regina Nariman. L'ex regina vorrebbe invece in vari modi tentare di riallacciare i rapporti affettivi con Farouk, sia, dicono i ben informati, per riavere vicino il figlio, il principe Fahd, sia per uscire da una situazione economica a dir poco disperata. Ma Farouk non le perdonerebbe il secondo matrimonio con un borghese. Chi invece non ha una situazione economica disperata sono i tre più bei nomi della Rai TV in quel 1957, ovvero Enzo Tortora, Mike Bongiorno e Silvio Noto. Perché dico che non hanno una condizione economica disperata? Perché i giornali riportano che questi tre nomi sono richiestissimi da tutti i proprietari di nightclub delle spiagge adriatiche e tirreniche per intervenire a serate eccezionali. Sembra, pensate un po', che il compenso per ogni sera si aggiri sulle 250-300 mila lire dell'epoca. A ci picchia,
Boy on fishing boat he'd like to see when he go to sea. Boy on fishing boat can tell but sing get Caleb's melody. Girl on shore look out into the bay waiting far to sea. Boy on fishing boat went away with Colette's melody.
Every morning she had bought boy to sail away. Nothing to do but wait for but to come back to bay. Then do what she say. Fishing boat he like to sing when he go to sea.
Call it to melody.
Boy on fishing boat can help but sing got Caleb's melody.
Call it to melody.
Girls all look out into the bay waiting for to sea.
Call it to melody.
Boy on fishing boat went away with Caleb's melody.
Somebody.
Every morning she had thought boy to sail away. Nothing to do but wait for but to come back to bay. That is what she said.
Bring me boys seven to the shore with a smile for me. Let him sing the song to hear one more sweet Colette's melody. Let him sing the song to hear once more sweet Colette's melody. Sweet Colette's melody.
Nella primavera del 1957 è tempo di festival, ma i giornali dicono non c'è rosa senza spine e non c'è festival di canzoni senza grane. Infatti ne abbiamo qualcuna. Il comitato organizzatore del quarto festival della canzone siciliana ha reso noto con un comunicato ufficiale che è venuto a conoscenza che la canzone Sabato è festa, scritta da D'Acquisto e Concina, prima classificata durante la finale del 24 marzo ultimo scorso, era già stata incisa sui dischi e divulgata fin dal maggio 1956. Considerato che le canzoni da presentare al festival dovevano essere inedite, la giuria ha così deciso di squalificare la canzone vincitrice e pertanto la classifica delle canzoni è ora la seguente. Vince Signora Bruna di Guarnieri, al secondo posto Pastorella Sogna di Gurreri, al terzo posto T'aspetta il cuore di De Caro. Intanto viene segnalato che c'è un festival per fino alla Spezia, la città natale del nostro Massimo Baldino, e ha avuto grande successo in quel 1957 questo festival. Il Festival delle Canzoni del Mare si è svolto al Teatro Monteverdi con numerosa partecipazione di pubblico entusiasta. Il festival è stato organizzato a beneficio della Erigenda Casa del Fanciullo e del festival si è fatto promotore il cappuccino padre Dionisio Cappellano degli Arsenali Locali. E del benefico Festival Spezzino possiamo dire che è stato presentato da Enzo Tortora nel corso di uno spettacolo al quale ha partecipato anche la giovane cantante germana Caroli. L'orchestra era diretta dal maestro Giovanni Fenati. La giuria, sorteggiata in sala al momento dello spettacolo, ha dato le sue preferenze alle seguenti canzoni: Ho bisogno di te per la categoria ritmo melodica, Goodbye Firenze per la categoria regionale e Frammento di stella per la categoria di canzoni marinaresche. Di questa terza canzone è autore il maestro Di Marco, sia per le parole sia per la musica. Ma intanto al Festival di Sanremo qual è stata la canzone più fortunata? È stata Corde della mia chitarra, che verrà cantata a partire da quel 1957 in Italia e in tutto il mondo. Presentavano la manifestazione canora quell'anno Fiorella Mari, Marisa Allasio, Nicoletta Orsomando, insieme allo storico conduttore delle prime edizioni del festival, ovvero Nunzio Filogamo, che ritornerà sul palcoscenico del teatrino del Casinò di Sanremo quell'anno per l'ultima volta.
Canta con l'Orchestra Angelini Claudio Villa.
L'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata, ma è troppo tardi. Troppo tardi per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Com'era dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Ti vuole bene, l'illusione mi sussurrava, la speranza mi confortava, poi nel cielo del cuore mio
dopo il sole discese il buio, è un addio. Della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi solo per me? Ah, com'era dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me.
Una voce molto cara a tutti i radioascoltatori in quel 1957 è quella di Tina Allori, che con la sua canzone Intorno a te è sempre primavera fa cantare tutta Italia e si guadagna anche una copertina il 21 aprile 1957, copertina a colori sul settimanale Settimana Radio TV.
Se nessuno ci vuole bene, se nessuno ci può dire, resterò per sempre con te. Solo tu m'hai donato il tuo cuore ed un vero grande amore. Intorno a te è sempre primavera, intorno a te c'è sempre il sole, tu sei l'amore che ognuno sogna e spera, vicino a te svanisce ogni dolore, tu sai parlare, sai dire coi sospiri quello che il cuore vuole ascoltare, tu sai placare i mille desideri di chi ti chiede il dono d'un immenso amore. Uniti nella vita sempre insieme noi saremo due cuori con un sol destino, saranno meno amare le mie pene, le tue pene, più dolce sarà il cammino intorno a sempre primavera. Tu sai donare luce e calore, sempre sarà sereno il nostro cielo, perché sei tu la mia felicità. La 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 la. Tu sai donar luce e calore, sempre sarà sereno il nostro cielo, perché sei tu la mia felicità.
Notizie da brivido dietro le quinte della televisione americana. La prima settimana di aprile, un regista della KTVT, una compagnia televisiva affiliata alla potente NBC, si trovava, dicono i giornalisti, con i suoi uomini e le sue macchine a una quindicina di miglia da Salt Lake City, negli Stati Uniti, quando gli giunse la notizia che una ribellione era scoppiata nel penitenziario di quella città. I 511 detenuti si erano asserragliati in due lunghi corridoi dell'edificio dopo essere riusciti a catturare, pensate, 29 persone appartenenti alla direzione del carcere. Tra gli ostaggi, dice la stampa, erano anche 12 membri di una commissione di visita di controllo. Una guardia era stata gravemente ferita a coltellate. Il regista si precipitò nel carcere con i suoi cameraman, piazzò le telecamere e incominciò a trasmettere in diretta i drammatici avvenimenti che seguivano. Di particolare effetto erano i volti degli ostaggi, che di quando in quando apparivano dietro le grate di una cella, e i colpi furiosi che si battevano contro le porte. Fu teletrasmessa anche la scena di un forzato portato fuori dal cancello perché colpito da un attacco cardiaco. I prigionieri mandarono due di loro a parlamentare col direttore del penitenziario, il quale ascoltò le loro ragioni sotto gli occhi delle telecamere. Il regista, che si era collegato con la NBC, cosicché sulla vasta rete di questa grande trasmittente apparvero i volti dei forzati a colloquio col direttore del penitenziario, stava sudando freddo. Essi chiedevano un vitto migliore, un trattamento meno duro e una più assidua sorveglianza da parte delle autorità sulla direzione del carcere. Dissero anche che avrebbero trattenuto gli ostaggi finché le loro richieste non fossero state accettate. Tom Wyman, un abile telecronista, nel frattempo domandò a bruciapelo a uno dei due ambasciatori quali armi possedessero, e quello si lasciò sfuggire che tra tutti non possedevano che un coltello e qualche sbarra di ferro. Allora, udito questo, gli agenti della prigione gettarono alcune bombe a mano contro il cancello del corridoio e lo diversero. In pochi minuti i ribelli furono ridotti alla ragione, gli ostaggi furono liberati e l'ordine ritornò nel grande carcere. La stampa dice che l'impressionante trasmissione televisiva durò 28 minuti e fu seguita da circa 8 milioni di telespettatori.
Dark moon, away up high up in the sky, oh tell me why you've lost your splendor.
Oh tell me why, oh tell me why.
Dark moon, what is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love? Dreams of love's perfect schemes, but they don't realize that love will sometimes bring a dark moon. sky. Oh, tell me why, oh, tell me why you've lost your splendor.
Oh, tell me why, oh, tell me why.
Dark moon,
dark moon.
What is the cause your light withdraws? Is it because, is it because I've lost my love?
Lost love, lost love.
Mortals have dreams of love's perfect schemes, but they don't realize that love will sometimes bring a dark moon.
Dark moon.
Away up high, up in the sky, oh tell me why. Lost your splendor.
Oh, tell me why, oh, tell me why.
Dark moon,
dark moon.
What is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my
dark
love?
Una curiosità confidenziale direttamente dal 1957 è quella che vede coinvolta Franca Bettoia. Allora, la notizia è questa: Mario Valdemarin, l'attore triestino, ex campione di Lascia o Raddoppia, si sarebbe fidanzato con l'attrice Franca Bettoia, la quale in questi giorni sta debuttando nel film di Pietro Germi, L'Uomo di Paglia. La Bettoia ha smentito recentemente di essere fidanzata con Ugo Tognazzi e sembra questa volta seriamente legata a Mario Valdemarin, e si parla, anzi, dicono i ben informati, di matrimonio imminente. Beh, tutto questo non era vero assolutamente, perché, come sappiamo, Franca Bettoia è diventata poi la moglie di Ugo Tognazzi, al quale ha dato anche dei bei figlioli. Intanto arriva una Sagan musulmana. Chi era la Sagan musulmana? È stata definita così una giovane romanziera ventenne del Nord Africa che si chiamava Assia Diebar. Ha fatto scalpore a Parigi con un libro dal titolo La Sete, storia di una ragazza algerina assetata di esperienze sentimentali. L'autrice, nata e vissuta ad Algeri, in questi giorni, dicono i giornali del 1957, è a Parigi per studiare all'università, ma ritornerà presto in patria per sposarsi. Intanto a Hollywood è morto Oliver Hardy, il popolare Ollio, che con Stan Laurel formò una coppia di comicità irresistibile. Hardy era stato colpito l'anno precedente da una brutta paralisi. Quando è morto aveva 65 anni e i giornali dicono, per malinconica coincidenza, il suo amico e compagno d'arte Stan Laurel giace egli pure colpito dalla stessa malattia.
Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, honest you do, honest you do. Honest you do, whoa, you thrill me. I know you, you, you thrill me. Darling, you, 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 you thrill me. Honest you do. At first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, whoa. You, you, you send me, I know you send me. You do, honest you do. Whoa, and oh, oh,
Take you home. I know, I know, I know. You send me. I know you send me. Oh, oh, you send me. Honest.
Nel 1957 la stampa italiana Leggera si occupa di quali siano le superstizioni dei divi. Per esempio, c'è l'elefantino di Calindri. È in ceramica colorata e occupa il posto d'onore sul tavolino del trucco nel camerino dell'attore. Se al mattino Calindri ricorda di toccare la proboscide del suo carissimo amico elefantino, la sua giornata lavorativa avrà un corso favorevole. E invece, parlando di Carlo D'Apporto, si dice che il popolare comico ride quando sente parlare di superstizioni, però prima di ogni spettacolo si attarda un attimo in camerino per baciare quasi con devozione un candido e vecchio fazzoletto di mussola che dice portargli fortuna. Invece, per Elena Giusti, le raffinate creazioni in oro e brillanti rappresentano gli amuleti preferiti. Ne possiede diversi, ma il suo preferito è un'originale spilla raffigurante una splendida testina di negretto. E intanto Sandra Mondaini che fa? Per portarsi fortuna, prima strizza l'occhio destro, poi incrocia il dito medio con l'indice della mano sinistra. Ecco la sua ricetta magica per tenere lontani gli incidenti della giornata. Intanto la nota soubrette Lisetta Nava, che dopo la nascita della sua bambina riprenderà a recitare, ha un suo particolare amuleto contro il malocchio. Si tratta di legare insieme i due pollici di un paio di guanti e di appenderli ad un vecchio chiodo in camerino. Il chiodo, cosa importantissima, deve essere il medesimo che servì ad appendere il primo paio di guanti la sera del suo debutto. Lisetta è sicura che dopo il rito tutto andrà per il meglio.
Bellezza tua e annuscente, ma fatta assaporare dell'amore, amore che da tutto e non da niente, e così spassa a stuzzicare il cuore. Tu sei la felicità, cosa va bene. Bene. Felicità se venga a compare e poi scompare, mi porta il vado in cielo e tanta volta amore con maggia una vita sana, mi ha stregnerti più forte a sta catena. Aiuto me a questa ferita, non mi scappa di mano, pure scappò. Felicità, i voglia solo a te, voce d'amore, tu sei gioia e dolore, ma voglio a te. Tu sei gioia e dolore, ma
due canzoni americane targate 1957 che riscossero un buon successo sia in Italia sia in tutta Europa sono quelle che vi proponiamo adesso.
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love, first love, filled with true devotion. Young love, just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you or for me. Young love, first love, filled with true devotion. Young love,
confidenziale.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again.
Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York, it lifts you up when you run down. Yes, jaded ruins and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York, it's good to live it again.
Il settimanale Novella, nel settembre del 1957, dice che per la prima volta dopo parecchi anni, cioè dall'inizio del famoso processo Montesi, Piero Piccioni si è mostrato in società a fianco di una donna. Si tratta di una graziosa ragazza romana di 23 anni, di nome Edda Lancetti, che lavorò nella compagnia di Ugo Tognazzi 2 anni fa. Non si sa ancora se si tratti di semplice amicizia o di una più seria simpatia. E nel frattempo Beniamino Gigli ha ricevuto ad Ancona una medaglia d'oro, quale premio dell'Associazione Stampa Marchigiana per la grande carriera italiana ed estera del cantante lirico recanatese. Intanto in quel 1957 l'Europeo il 5 maggio parla del viaggio di nozze di Maria Schell, intervista l'attrice americana Jean Simmons e parla con il ministro della pubblica istruzione Rossi, che assicura che quest'anno gli esami di maturità e di terza media saranno più facili rispetto agli anni scorsi. Intanto si dà anche la notizia che due annunciatrici si sposano. Le annunciatrici più amate della televisione in quell'anno, Marisa Borroni, che va sposa al figlio del maestro De Sabata, e Maria Teresa Ruta, l'annunciatrice Rai degli studi di Torino e zia dell'omonima Maria Teresa Ruta che vediamo in televisione oggi. Maria Teresa Ruta si sposa a maggio con il signor Rivoira, un facoltoso e importante uomo d'affari. Sono tutti quanti in ambasce i suoi fans, perché viene data la notizia che Maria Teresa Ruta continuerà ancora per 15 giorni a lavorare alla televisione e poi darà le dimissioni dalla Rai per ritirarsi a vita privata.
Silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around.
Ventimiglia, il principe Ranieri e la principessa Grace di Monaco hanno passato in automobile la frontiera alle ore 11 del giorno 27 aprile, iniziando così la loro visita in Italia. Sono diretti come prima tappa verso Roma, dove il Papa li accoglierà durante un'udienza speciale. Al passaggio della frontiera hanno ricevuto in omaggio un mazzo di garofani rosa. I garofani rosa che sono stati regalati si chiamano proprio Grace di Monaco, è una nuova varietà ottenuta dai coltivatori della Riviera Ligure. E la cosa divertente che vi fa vedere come i principi si comportassero in maniera diversa rispetto ad oggi è che per la visita in Italia non avevano un autista e guidava proprio il principe Ranieri. E con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto. Io e Walter Martinelli, concludendo questo viaggio dietro le quinte del 1957, vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra chiacchierata confidenziale. Signore e signori, un abbraccio a tutti e a presto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic.